vi riproponiamo la presentazione del libro L'uomo marketing e la variante limone con l'autore Walter Fontana e Ira Rubini, che si è tenuta a All Unity Pop 2023, la festa di Radio Popolare.
Buonasera a tutti, intanto colgo l'occasione per salutare. Grazie.
Walter Fontana!
Grazie.
No, faccio così la spiritosa perché questo è un incontro con un autore comico. E allora
signora, faccio una pessima partenza perché ovviamente
esatto, si aspettano
nella legge
delle cose...
della comicità quando, poi, quando è molto annunciata poi la
esatto,
gente scuote la testa.
Non ride nessuno. Allora faccio soltanto una piccola premessa che chi ascolta tanto la radio già sa. Questo libro, L'uomo di marketing e la variante limone, è ritornato dopo insomma molti anni, poi deciderà Walter se dire quanti, è ritornato nelle librerie, stavolta per Bompiani. Quando uscì diventò un caso letterario ed ebbe tante ristampe proprio perché descriveva un mondo, un tempo, un ambiente che rileggendolo, lo abbiamo fatto recentemente in diretta e poi Walter insomma è stato anche ospite in tante situazioni, ne ha parlato più volte, in realtà si è capito che non è poi così distante da tante cose che succedono adesso e forse c'era anche qualcosa di profetico rispetto a molte cose che adesso sono proverbiali, sono notissime sia nell'ambito di un certo tipo di città che nell'ambito di un certo tipo di ambiente professionale, che di un modo di vedere l'esistenza e i rapporti fra le persone. Quindi la notizia è che il libro è uscito di nuovo con alcune appendici, una postfazione, delle cose in più, che lo trovate lì e che lui ovviamente ve lo firma, e direi di chiudere l'incontro a questo punto.
Esatto, visto che sono caldi.
Sei venuto
no,
solo per questo.
Infatti Ira, posso dire una cosa?
Sì.
Ha portato gentilmente una copia superstite di 28, questo libro è uscito nel 95, tra l'altro forse a giugno, 95, adesso è uscito con questa nuova copertina di vari colori, questa è rossa ma c'è anche blu. Questo per dire anche il colore, sembrano quelle cose, sai quando dal Titanic ripescano qualcosa e poi lo fanno vedere e sembra un
penso
po'...
Penso di averlo portato al mare perché c'è... sì, deve
nel
essere uscito
mare.
D'estate
sì,
perché
sì.
C'è il segno dell'acqua, cioè
sì,
ci sono
sì,
delle
sì,
cose sì, un po' strane e costava lire 12.000. Quindi ecco.
Quindi, buon mercato. No, sì, ma in realtà parlava di... Allora, io allora facevo il copywriter, lavoravo... Tanto qua vedo colleghi di allora che rivedo con molto piacere. E c'era scritto, Walter Fontana lavora al presente in un'agenzia di pubblicità e ha smesso subito dopo, tra l'altro. Io dopo un anno più praticamente ho smesso perché poi questo libro ha avuto un pochino di... Insomma, mi ha permesso di fare un altro lavoro, poi ho fatto l'autore in TV e in altre cose, ma grazie a questo libro alla fine che era girato un po'. Poi c'è scritto, a scadenze quinquennali, scrive spettacoli che rappresenta lo Zelig Cabaret di Milano. Questo è il suo primo libro. A scadenze quinquennali in realtà era una menzogna, perché da allora non ne ho fatti più, quindi sarebbero a scadenze trentennali, ma allora non si poteva sapere. No, è un libro che parlava della sì, di pubblicità, ovviamente, perché la trama è presto detta. Ci sono due colossi, uno è una enorme agenzia di pubblicità e poi c'è una enorme azienda che produce detersivi che devono lanciare questo nuovo detersivo, cioè questa nuova profumazione, la variante limone, appunto, di un detersivo. E quindi mettono in campo, scatenano migliaia di dipendenti creativi da una parte, account da una parte e gente di questa azienda per fare questa campagna. Ma più che altro è il racconto di come si viveva. Io ero, come poi sono rimasto comunque, diciamo, rotellina nell'ingranaggio allora della pubblicità, poi un po' nel mondo dello spettacolo, ed era il senso di inutilità, di tritamento, di non so cosa intendevo quando dicevi profetico, però insomma... Di spaesamento umano, ecco, che ha il dipendente alle prese con una cosa che alla fine finisce per non capire più cosa sta facendo, il senso di quello che sta facendo, ubbidisce a gerarchie misteriose, non si capisce chi stia comandando cosa, qualcuno comanda, forse no, è tutto privo di senso. cose che alla fine non sono solo della pubblicità, ma sono un po' di tanti tipi di aziende. Adesso non so voi che esperienze lavorative abbiate o abbiate avuto, ma forse credo che la cosa che sia rimasta è un po' quella, nel senso è cambiato tutto ovviamente, poi vedremo cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale nel mondo. Se poi volete anche voi portare le vostre testimonianze, se qualcuno si ricorda di come era il mondo della comunicazione allora e come adesso, però credo che sia rimasto il senso di spaesamento umano, trattato ovviamente in un modo che a me veniva facile, che era l'ironia, che era un po' far ridere, ma credo che sia rimasta un po' la cosa di allora.
Beh, erano anche gli anni in cui in pubblicità c'erano tanti soldi, in cui tutti
moltissimo
sognavano di lavorarci, anche
sì, sì.
Tanta gente di sinistra che diceva che in realtà no, non gli interessava, ma insomma moltissimi ci hanno lavorato con anche grande entusiasmo nella promozione di prodotti. Insomma, a me è capitato, facendo l'autore televisivo per tanti anni, di lavorare per qualcosa di peggio, per gli albori delle telepromozioni, per esempio,
certo,
che erano un linguaggio ancora più bieco, drammatico, a quel tempo grottesco quasi, no? Cioè, tuttora lo sono. Nel campo della pubblicità era, beh, insomma, tantissime menti giovani, creative, che poi hanno fatto anche cose di altro
Ma
tipo,
sì,
ci hanno lavorato in quegli anni.
Sì, sì, allora io devo dire che sono entrato già nel momento in cui i soldi erano quasi finiti, quindi purtroppo, diciamo, io non faccio parte di quelli che hanno fatto tanti soldi con la pubblicità, ero un impiegato normale, quindi eravamo pagati come un impiegato alla fine, cioè, però di sicuro si sentiva ancora l'eco di passate forme di grandezza che noi non ci immaginavamo neanche più, perché qui si parla di metà anni 90. Io mi ricordo che metà anni 90 già c'erano i licenziamenti, avevano assunto troppa gente, quindi insomma le agenzie tagliavano personale su personale. Credo che non sia mai finita quella crisi lì, perché il fatto stesso che io fossi entrato, che non avevo la minima capacità all'inizio, mi hanno assunto perché facevo cose un po' divertenti, allora l'idea di fare il copywriter era quelli che fanno i titoli un po' divertenti, quindi mi hanno assunto. Oggi uno già vecchio come ero io allora non mi avrebbero mai calcolato, nel senso che non avevo...
Vecchio per allora, cioè avevi 30
allora.
Anni, 31?
No, 40, 30, dei numeri a caso.
Non so,
no.
Dimmi, quanti anni avevi? Adesso è un'età che non sarebbe considerata,
no, vabbè,
per cominciare a lavorare.
Adesso neanche per finire,
no,
vado
ma
bene.
Uscendo dalla tua età.
Allora,
quindi eri trentenne per allora, diciamo che era...
Ero quasi trentenne quando mi hanno assunto, però non avevo alcuna esperienza, per dire, però prendevano gente semplicemente perché dicevano questo è spiritoso, questo scrive bene, lo prendiamo.
Era prima o dopo la battuta, quando hai vinto la miglior battuta?
La battuta era... no, era prima, ho cominciato a fare la pubblicità. Io sono stato assunto, la mia memoria è sforacchiata, comunque credo nell'86-87, e dopo un po' di anni è maturato questa cosa, che ovviamente non ha niente di autobiografico.
Scrivevi però per Zelig già da tempo.
Scrivevo per Zelig perché facevo per conto mio dei micro spettacoli di cui si parla, e però erano totalmente amatoriali, sia nel senso che non mi davano soldi, e poi... diciamo, erano molto...
Ma la battuta su Dio, quella di Woody Allen.
La battuta è mia, ma sembrava di Woody Allen, perché io sono Woody Allenista, ovviamente idolo mio e mio idolo da sempre, quindi ho fatto uno spettacolo dove c'era...
Nelle formiche.
Che poi diventò una battuta nelle formiche.
Di Gino e Michele, venivano votate le battute.
Le battute, vinse questa battuta che era mia, ma credo che la gente l'abbia votata perché sembrava di Woody Allen. Quindi
adesso diciamola però.
Lanciata così è proprio una pugnalata alla schiena, però,
però ve la ricorderete.
Allora, la diremo a sorpresa dopo. Comunque già non farebbe ridere adesso.
No, perché se no se la dico io la sbaglio.
Vabbè, comunque. Ma parliamo d'altro. La pubblicità era un gran lavoro. Quindi facevo contemporaneamente degli spettacoli che funzionavano per conto mio, ma funzionavano veramente molto, molto personali, e poi lo facevo il copywriter. Questo era uno strano sdoppiamento, perché mi ricordo che di giorno dicevo, beh, ma io in fondo sì, sono qua a fare il copy, ma la sera faccio cose mie, faccio ridere. quando ero là ed ero seduto, mi ricordo, sui cassettoni di acqua minerale nel buio ad aspettare mezzanotte, perché si cominciava tardissimo, io ero a pezzi e dicevo, meno male che di giorno, in realtà io ho un lavoro, faccio il copywriter, qui c'è questi 30 alcolizzati che aspetto, io vado lì, faccio
delle figure. Bellissimo, era un vero late night show.
Ma certo, faceva molto ridere, però era una fatica micidiale, oltre a un'ansia divorante, grazie alla quale ho smesso e poi ho fatto l'autore, che non è un lavoro privo di ansia, ma molto meno che fare spettacoli.
Era Se credo in Dio?
Però Ira, cioè, di buono che non molla un argomento. Infatti, quando si dice, sai, seguiamo una pista, e lei non la... Vabbè, ma parlando d'altro, allora, dicevamo, allora, quanti hanno lavorato nel marketing? Nessuno. Nella pubblicità. Vabbè. Ora non ci si vergogna più. No, molti si vergognano ancora e non l'hanno detto. No, però è vero, tu citi una cosa che allora c'era come un senso di, da una parte c'è un mondo, anche qui, misteriosamente, dove non esiste il commercio. Oggi fa ridere dirlo, ma allora erano... dove non esiste il commercio, dove esiste una società che si nutre di baratto e dove io faccio una cosa che fa ridere, la gente forse mi darà del farro, e poi esiste invece una società dominata dal demonio dove invece esistono delle banconote, però, e poi si è scoperto che molti di questi mondi erano compenetrati e quindi si è scoperto che, cioè, il nostro era anche un lavoro che poteva avere anche un senso. Poi certo, è vero che c'erano tante storture, come poi sono rimaste. Il mondo non so se sia migliorato. Per alcune cose moltissimo, di base sì. Io penso che il mondo sia migliorato. Cerchiamo di parlare d'altro.
No, alcune cose sono migliorate sicuramente. Non so se per esempio l'ambito comico è stato migliorato in questi 30 anni, però è un discorso così vasto. Insomma, sì. Parlavamo, avete visto alcuni comici giovani, qualcuno ha visto, non so, Diego Piemontese, c'è qualcuno che l'ha visto? Perché oggi mi hanno fermato in tanti, lo stand-up comedian di cui ti parlavo, e mi hanno fermato in tanti dicendo che gli era piaciuto molto lo spettacolo, lui è uno stand-up comedian transgender che però parla di questa cosa in una maniera veramente, secondo me, con grande maestria, visto che è ancora molto, molto giovane, no? E allora quello era un altro mondo, la comicità, sì. Allora, e anche la creatività erano molto diversi, si fondavano su una società, rispecchiavano una società che è molto cambiata.
Beh, adesso la società allora era molto più divisa in blocchi, adesso faccio un esempio, perché riguarda questo, io mi ricordo che io facevo il copywriter, cioè quelli che scrivono le frasette, ma lavorava in coppia con un art director che era quello che invece poteva anche essere analfabeta, diceva queste strane formichine nere, ma io ho una visione e metterò un'immagine. Quella divisione lì allora era molto sentita, come era molto sentita la divisione tra il reparto creativo e gli account, come se fossero due mondi nemici, perché l'account è uno appunto nel mondo del commercio, mentre noi siamo creativi. Questa cosa credo che sia totalmente finita, questa differenza, perché ovviamente si percepisce, nessuno credo, io non faccio più la pubblicità da 25 anni e passa, però credo che nessuno che faccia il copywriter o l'art abbia una sensazione di divisione così chiara, cioè tutti avranno grosso modo in mente che c'è una strategia, diciamo così, di comunicazione, quindi cerchiamo ognuno fa la sua parte, però con un senso che allora non c'era, la società era molto più divisa. E tornando alla la comicità è esplosa da tutte le parti, se pensi solo alla comicità in TV, allora c'erano dei blocchettini di TV, questa è una cosa comica. E poi adesso invece poi la politica si è appropriata della comicità, il mondo si è appropriato della comicità, ognuno ha la sua parte comica, le trasmissioni di approfondimento giornalistico hanno la parte comica, è una piaga come che si è diffusa ovunque e anche lì ha procurato che molta più gente lo fa, i bravi ovviamente come sempre non sono la maggioranza, però c'è molta più gente, ragazzi soprattutto, che oggi se ne vedono bravissimi e che ha molta più possibilità di molti, molti più argomenti, molti anche probabilmente molti, qui c'entra la rete anche, molte più occasioni di farsi vedere. Pensa ai fenomeni come Il terzo segreto di Satira, pensa ai Jackal, pensa a tutti i Pils, gente che si è fatta conoscere, è diventata famosa, non si chiede importanza per arrivare alla fama, però se raggiungi tantissime persone, tantissime ti apprezzano, quello è una cosa che prima non esisteva, questa possibilità. Cioè la televisione ci arrivavano l'uno per mille e quelli che ci arrivavano erano quelli, ma adesso la rete dà una possibilità enorme. Questo
basta, ci sono anche più, insomma, più canali specializzati, più possibilità, certo, più punti d'arrivo.
Meno pubblico, infatti ci sono canali con otto persone.
Esatto,
e dice,
è vero.
Io sono nella mia bolla di otto persone e sono qualcuno. E da lì tante patologie della psiche che vediamo.
Però quelle c'erano anche
ai
nostri tempi.
Erano tacitate, confinate in un bicchiere.
Siamo nel posto giusto.
Del bicchiere, ecco, di troppo alla sera con uno che parlava al muro. Adesso quel muro è uno schermo di computer, uno parla lì dentro e quindi lo sanno tutti, crede lui. Non lo sa, continua a non saperlo nessuno.
Perché sono sempre gli otto.
Vabbè, ma sono cose generiche, stiamo parlando di cose.
Siamo andati un po' sul... Adesso...
Quando c'è un troppo qualunquismo ditelo, perché so che...
No, beh, ma stiamo chiacchierando, insomma, in realtà io Walter l'ho conosciuto quando insegnava teatro.
Pensa un po'. E per dire, allora, sì, io potevo insegnare a fare animazione, oggi ci arresterebbero. Noi facevamo animazione, noi eravamo tipo tre anni più degli studenti a cui andavamo a fare animazione, gli facevamo mangiare il fuoco, cos'è?
Beh, cioè, mi ricordo un'improvvisazione allucinante.
Sì, ma sono solo reati. Io si ricordo
sulla musica di Alan Parsons che avevi scelto,
sì,
tu.
Non mi ricordo.
In cui dovevamo fingere di essere delle scimmie che il pianeta stava esplodendo. Una roba. Meno male che non c'è.
Non tutti possono ricordarsi tutto. Comunque, no, ma cose pericolose, perché poi allora era. Torno a quello che dicevamo prima: la stand-up ha il grandissimo vantaggio che dà, che non costa niente. E allora quello che spendevo della stand-up di oggi, che basta un microfono, era noi eravamo analfabeti, ma ci piaceva tantissimo il mondo della comicità, vagamente, che si rifaceva la commedia dell'arte. Era la cosa che i ragazzi facevano, diciamo, fine anni 70, inizio anni 80, non costava niente, eravamo quattro appassionati, facevamo degli sketch come ci pareva, ed era quello che era il corrispettivo, però negli anni 60 erano il gruppo Beat, due chitarre, canti e sei un gruppo, lì eravamo tre divertenti, facevamo il gruppo di teatro e poi facevamo l'animazione a degli incolpevoli a cui appunto facevamo stortare le caviglie, così. E oggi è la stand up non costa niente, se sei bravo, se fai ridere lo fai, era per dire come... tutto per dire che effettivamente io ho fatto l'animatore teatrale di Ira, però non ti ho fatto mangiare il fuoco.
Noi ci divertivamo, eravate bravi, sì, sì. E quindi insomma era una cosa, tra l'altro questo mi permette di dire che, se non sbaglio, voi avevate cominciato col Teatro Quartiere?
Come no?
Che era una cosa bellissima, qualcuno forse qui si ricorda che cos'era.
Il Teatro Quartiere era della zona 4,
esatto.
Per dire, una cosa del comune, che avevano montato questo, forse qualcuno se lo ricorda, un capannone dove erano venuti grandissimi spettacoli, ed erano appunto per l'idea del famoso decentramento culturale.
Eh sì.
E tra i lati che sbagliavano.
Era il periodo in cui Grassi era da solo... Se ti ricordi, se aveva voluto lui,
sì,
tra l'altro,
sì,
portare,
sì,
i grandi,
sì,
spettacoli,
certo,
anche
certo.
In
grandi spettacoli del piccolo, ma non solo del piccolo, venivano da tutta Italia in questo capannone, però, e la gente ci andava tantissimo,
sì.
E mi ricordo queste animazioni perché voi eravate grandi, eravate al liceo, ma noi facevamo animazione con dei bambini, quindi ancora non mangiavano il fuoco, ma comunque bambini di 6 anni che ci venivano, le famiglie non sapevano neanche dove fossero, noi andavamo, li facevamo ridere, però c'era una grandissima partecipazione proprio popolare della gente. Questa è una cosa, sembra veramente un altro pianeta, ma succedeva questo.
La cosa interessante, così magari chiudiamo la prima parte,
sì,
in cui parliamo un po' così, appunto, sì, come un po' al bar, ma perché la conoscenza forse un po' lo consente, che chi è venuto all'incontro con Claudio Longhi il primo giorno, il direttore del Piccolo Teatro, una cosa bella è che Longhi ha detto che è quello che vuole recuperare, proprio quella cosa lì, e che quindi sta cercando di far uscire il piccolo dal museo, cioè sì, di farlo diventare una cosa che ritorna nei quartieri, ha tantissime persone giovani che ha chiamato a lavorare con lui, fa un festival biennale che ha già fatto l'anno scorso in cui tutti possono incontrare gli artisti, insomma, compatibilmente col fatto che il mondo è cambiato, insomma, si cerca di recuperare un po' quello spirito anche nelle istituzioni grosse, perché sennò diventa veramente...
No, è un'idea ottima, anche perché io credo che adesso, nell'epoca di TikTok e tutte queste cose qua, c'è una fame enorme di cose dal vivo, di gente effettivamente che si mette lì e ti racconta qualcosa, ti fa divertire, ti racconta una cosa sua e che puoi vedere solo lì e che esiste solo lì. Io credo che la gente non veda l'ora di tornare a partecipare. Questo insomma, credo che sia proprio così.
È venuto il momento della lettura.
Purtroppo sì. E quindi, no, allora, perché la lettura? Dobbiamo parlare di questo libro, quindi. Questo libro parla di anni molto successivi.
Perché poi torno alla battuta, comunque.
Sì, sì, ma però se lo continua a ricordare, se l'erano dimenticata...
No, no, la signora qua davanti la conosco.
Sì, sì, no, questo non dice niente.
Aspetta che la diciamo.
Allora, questo libro, come dicevamo...
Ha qualche parte in più, ma...
Ha due parti. Allora, il libro è rimasto uguale, quindi ci sono ancora i prezzi in lire, c'è il 90° minuto, ci sono... mi sembrava ingiusto toccare proprio una virgola, ci sono degli errori di stampa, ma di com'era. Cioè, com'era nel 95, stavo scrivendo nel 95, così è rimasto. Però ho aggiunto una prefazione e una postfazione un po' più lunga. La prefazione la faccio breve. Essenzialmente io scoraggiavo la casa editrice di ripubblicare questa cosa perché le cose divertenti essenzialmente o comiche come volete sono quelle che invecchiano peggio, perché soprattutto quelle che cercano di cogliere l'aria del tempo è quella di oggi in questo momento qui. Tra un mese c'è un'altra cosa, quindi certe cose non funzionano più. E quindi io facevo anche un esempio in questa prefazione che vorrei leggere, se posso. Perché c'è un carteggio, c'è uno scambio di messaggi incrociati tra la casa editrice che dice: gentile Walter Fontana, cosa ne dice se ripubblichiamo L'uomo di marketing e la variante limone, libro del 95? E Walter Fontana risponde: gentile casa editrice, perché no? E poi c'è un terzo personaggio che dice: ve lo dico io perché no. Perché dalla pubblicazione sono passati decenni, il mondo è cambiato 100 volte, niente invecchia male come le cose divertenti. Sentite questa, è tratta da una raccolta umoristica di grandissimo successo a suo tempo. Quando Tiberio era ancora soldato, i commilitoni ne storpiavano il nome da Tiberius Claudius Nero a Biberius Caldius Mero, bevitore del vino caldo e puro. È probabile che a bevitore del vino caldo e puro la gente soffocasse dalle risate, ma stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo. Questo libro poteva suonare comico a orecchie del 95, ma oggi, pensateci, il buon senso di Walter Fontana. E quindi c'è uno carteggio tra il buon senso, me, la casa editrice, che però ci convince con questo semplice esempio. Dice: voi pensate, il tempo delle volte migliora le cose. Pensate per esempio all'uomo più cretino di Pompei, cattivo, laido, un uomo schifoso, considerato... che esce fischiettando una mattina, sente della cenere, ma non gli dà peso. Se di quell'uomo orrendo resta una delle statue più ammirate della storia, è proprio grazie al tempo e a un certo quantitativo di ceneri roventi che l'ha trasformato. Quindi, forte di questo esempio, dice: fate le salve le proporzioni, la stessa cosa può accadere a questo libro e a voi. E quindi noi rispondiamo: ne sapete una più del diavolo, cara casa editrice, la cosa del reperto ci ha convinto, diamogli una possibilità, proviamo a rileggere questo libro, via col prologo, e si riparte col libro. E questa è la prefazione, perché mi sembrava giusto introdurre il libro mettendo sull'avviso il lettore che le cose comiche appunto possono invecchiare molto, e poi ci sono cose che possono rimanere come i meccanismi umani di cui si parla qui dentro essenzialmente.
Come vedi abbiamo il reperto, come abbiamo detto prima, quindi io userò questo. Leggiamo qualcosa?
Volentieri. Allora, questo qui, il primo che leggiamo è il
Viaggio nel tempo. Allora, forse dobbiamo dire quali sono
sì,
le
sezioni. C'è un piccolo esempio di cos'era allora lavorare nella pubblicità, con un dialogo tra un creativo e un account che devono collaborare alla stessa campagna. Uno passa il brief, cioè le istruzioni, e l'altro riceve il brief. E questo era un meccanismo che poi mi hanno detto amici che lavorano tuttora alla pubblicità che non è cambiato tantissimo. Io fai l'account o il copy?
Fai l'account tu, dai.
Allora, diciamo questo, bisogna dare enfasi uno al fatto che bello bellissimo, che è questo detersivo, pulisce bene.
Sì.
E enfasi due al fatto che sa di limone.
Sì.
Però la richiesta del cliente è che mentre dici che pulisce bene, devi far capire subito che sa di limone.
Sì.
È molto importante questo fatto del limone, anche se devi dire che pulisce bene. Todo claro?
Sì, però non ho capito un dettaglio. Come cosa più importante bisogna dire che questo detersivo pulisce bene o che sa di limone?
Qui ci sono delle file di M. È vero che è un detersivo, ma direi per assurdo che in percentuale vedo un 60-40. Cioè, importanza 60 al fatto che sa di limone e importanza 40 al fatto che pulisce bene. Anche perché più o meno ormai puliscono tutte alla stessa maniera. È il limone la cosa che differenzia.
Quindi una cosa tipo il limone col detersivo dentro?
È molto buono. È molto buono, sì. Però mettere prima la parola limone può generare un misunderstanding nel consumatore. Magari uno sente solo la prima parte della comunicazione, sente limone, pensa, non so, a una bibita al limone.
Beh, certo.
Bisogna stressare anche il discorso detersivo.
E come?
E adesso non saprei, non voglio importi una soluzione troppo razionale, sei tu il creativo.
Il detersivo con il limone dentro?
È molto buono. È molto buono anche questo. Però, se diciamo subito detersivo, sembra che il prodotto magari non abbia profumo, non si enfatizza abbastanza la qualità profumante, che poi è quello che il cliente vuole vendere.
Beh, certo, certo.
E così per ore. Questo era, diciamo, sul lavoro in sé. Poi nel libro si racconta appunto come se fosse lo sbarco in Normandia, la preparazione di questa campagna, ma ci sono tanti altri pezzi che sono, per esempio, molti pezzi dedicati alle pause pranzo. Non che le pause pranzo le ho inventate io, però era un momento in cui veramente si era smesso di andare a mangiare a casa a mezzogiorno, e quindi la pausa pranzo era un momento un po' di libertà, e un po' si parlava comunque di lavoro, ma comunque si parlava di cose proprie. Quindi
ha un titolo, no? Questo filone,
sì.
Come gli altri. Questa è forse proprio la frase che abbiamo usato tutti almeno una volta.
Ma tuttora, cosa fai a luna? Mangiamo qualcosa insieme? E allora ci sono la descrizione di questi tavolini dove sono questi uomini con cravatta buttata oltre le spalle per non intingere nell'olio. Questa è una cosa del passato, per esempio, oggi non si vedono più. Donne in tweed e calze colorate sono passate di moda.
No, sono tornate
di moda, quindi
sono tornate.
Va bene. E quindi sembra che un'autorità superiore abbia imposto loro di acquistare i vestiti tutti nello stesso negozio. Hanno l'aria di persone che si sbrigano a digerire. E ci sono due che parlano.
Vai.
Chi? Io? Guarda, è uno che si rimangia le frasi prima di averle finite. Guarda, un'abilità diabolica.
Fortissimo.
Ma sai cosa fa con la videocamera?
No.
Ma me l'ha detto lui in persona, eh?
Ma siete intimi?
No, me l'ha detto in ascensore, però sono quei momenti che avvicinano al di là del lavoro.
E cosa fa con la videocamera?
Schiaccia le mosche tra due vetrini e riguarda il tutto al rallentatore.
Fortissimo!
È una passione, cinica se vuoi, ma io trovo che abbia un suo carattere. Mi piace, sono contento che sia il nostro amministratore delegato. È il nostro capo, mi piace, voglio piacergli, appena trovo una mosca gliela regalo. E queste erano un po' le pause pranzo che erano, poi ce ne sono varie, adesso non so quanto tempo abbiamo.
Volevi farne un'altra, mi avevi segnalato.
Sì, sì, un'altra, ho sentito, sì, 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 sì. Abbiamo tempo, tanto fremete perché aspettate l'incontro dopo. Ecco, per dire, questa qua, ho aperto questa qua, mm-hmm. La pagina...
E questa qui? Questa... Giusto?
Sì, 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 sì. Le sue vecchie usano parole vetuste. Quindi...
Ma sono gli stessi numeri, uguale, Walter.
Lo so. Però... I suoi numeri romani sono che... Allora, chi comincia?
Comincio io stavolta. Dai. Non ne fate voi di quelle grandi campagne per cause sociali?
Ah, tipo compro un fustino, salvi una foresta?
Sì, o quelle sulle malattie, la peste, la scabbia, la guerra, le inondazioni, prendere qualcosa di negativo, legarlo a qualcosa di positivo, farne un gioco, insomma, non so, un gratta e vinci per la lebbra, chiamarlo la crosta della fortuna, qualcosa così.
Guarda, le malattie vanno bene, ma ce ne vuole una tosta.
Ovvio, si parte dalla paresi. Ti dico questo perché conosco un discografico e mi dice che ci sono le file di cantanti pronti, disposti anche alle foto tra i malati, nel backstage, andare in zona di guerra. Ma bisogna beccare l'iniziativa giusta, quella grossa. A parte l'AIDS, ovviamente, che è intoccabile.
Ormai l'AIDS è una proprietà Benetton.
Hanno occupato loro quell'area lì. Dici AIDS, la gente pensa Benetton. Pazzesco. Hanno avuto un occhio, guarda. Scusa, ma cosa stai guardando?
No, guardavo verso l'uscita del porta ombrelli, mi sa che mi ha rubato l'ombrello.
Te ne rubo in uno io quando usciamo, ho fatto il militare, qualcosa ho imparato. Caffè?
E questa è un'altra pausa. Beh, allora, tenete presente che, tanto le rivedo adesso, le campagne sociali cosiddette poi sono diventate veramente una cosa abituale, è una cosa che vediamo tutti i giorni. Allora, questo è il segno del tempo, mi ricordo che allora nel 95... dirlo era una cosa che la gente diceva faceva un gesto di stupore perché non era entrato nel discorso parlare di questo. Niente, parlavo di quelle cose che appunto aria del tempo che oggi fanno un altro effetto e allora insomma è cambiato l'effetto. Mentre ancora facciamo
no
sì.
Io vi ringrazio dell'applauso, ma c'è il finale, che era della lettura che abbiamo appena fatto, del pezzetto che abbiamo appena letto, che in realtà dice tanto ancora una volta dell'epoca, perché dopo che...
Finale mio, questo
caffè,
nuovo?
No, questo no. Qui. Questo qui è carino anche.
Ah, non è finito. Ho finito a caffè, scusate, non ho girato la pagina.
Torno a caffè, ti ridò la battuta. Perché qui era più concentrato.
Per dire quanto caffè? Uno ha in mente
caffè?
Caffè? Sì, grazie, con acqua calda a parte.
Comunque, promettimi che se ti viene in mente una malattia, telefoni prima a me.
Tranquillo. Esatto. Poi c'è una cosa che adesso non leggo perché è lunga, però mi ricordo che mi aveva colpito. 20 minuti, dura 28 minuti, quindi no, non la leggo. No, mi aveva colpito perché tantissimi mi avevano detto, ma anch'io c'è un pezzo che parla, sono quelle cose che durano, credo, non ci sono personaggi in questo romanzo, come me ne sono accorto molto dopo averlo scritto, non ci sono personaggi, è come una folla senza volto. È come se questa grande agenzia, questa grande azienda fossero due enormi vegetali, sapete che sono pieni di meccanismi chimici, si scambiano segnali, si scambiano tutte cose importanti della catena, ma non ci sono delle individualità, sono tutti pezzettini, molecole che vanno verso la direzione. Però una cosa di un pensiero che affiora nella notte, poi c'è un altro capitolo, sono pensieri che affiorano nella notte dalla moquette, vengono su come dei fantasmi, e questo pensiero che io avevo effettivamente, anche se appunto non è un libro autobiografico, era l'idea che nelle ore in cui sei lì, con velocità proporzionale al tempo in cui sei lì, da un muro, come un bancomat, esce il tuo stipendio del giorno. Cioè che in quel caso erano 100.000 lire, e allora questo sta lì e sta che alla mattina proprio c'è una linguettina microscopica, come non si capisce neanche cos'è. Verso le 10 comincia già ad apparire i baffi di Caravaggio, c'era Caravaggio sulle banconote da 100.000 lire. E quindi c'è tutta questa descrizione della lentissima, lui calcola la velocità a cui va questa banconota che esce, e alla fine, dopo, quando alle 7 di sera, questa banconota cade per terra e lui mentalmente la raccoglie e se ne va. Questa cosa mi è stata detta da tantissimi, che era un fenomeno che molti avevano, quello di credo che sia rimasto così quel meccanismo. Era un momento lirico, ma cambierei argomento anche adesso. Però, no, nel senso che è una pagina che mi piaceva rovinarvi, nel senso che poi se la troverete nel libro non è comica, però c'è questa, ha qualcosa di grottesco che non mi dispiaceva ricordarmi. È venuto in mente perché l'avevo segnato qua. Ma era lunga da leggere, ci ho messo più tempo.
Era un'immagine quasi fantascientifica. Esatto. Ma c'entra con l'idea che appunto allora ogni tanto veniva un po' la cattiva coscienza quando si pensava di essere pagati per la creatività.
No, quello no. Cattiva coscienza tante, ma non per quello. Non mi ricordo momenti particolarmente, diciamo, conflittuali.
No, però tu ci tenevi a leggerci anche la postfazione.
Sì, non tutta perché è lunghissima. No, però c'è una cosa che mi sono domandato. Vediamo se c'è una cosa breve. Ma sì. No, mi sono domandato, questo è un punto del libro, metà anni 90, queste persone qui che fine avrebbero, che sviluppo avrebbero potuto fare? E allora, siccome un personaggio, uno dei pochissimi un po' delineati, era questo capo di agenzia, essenzialmente un simpatico, una specie di sbruffone simpatico che non ha benissimo, ricco di famiglia ovviamente, perché allora non so dopo, ma l'impressione sicuramente parziale, adesso prendo le distanze da me stesso, l'impressione che l'agenzia di pubblicità fosse un pochino un, diciamo, il piano B per famiglie molto abbienti, la sto prendendo larga, che si rendono conto che non tutti i rampolli hanno la stessa, diciamo, brillante propensione a portare avanti un'azienda vera e a proseguire le trionfali. Quindi quelli lì dicevano, allora, in altre epoche li davano da mangiare i maiali, in altre epoche magari li mettevano, sai, in un convento. In queste, senti, mettiamolo a capo di un'agenzia di pubblicità, tanto troppe, sì, che male vuoi che faccia.
O facciamogli fare il giornalista sportivo.
Questo, ognuno riempie la casella come vuole. Non tutti, naturalmente, c'erano geni. No, io sono molto grato a quegli anni della pubblicità perché ho conosciuto veramente persone intelligentissime, brave, geniali. Era un punto di raccolta di gente che magari faceva il pittore, faceva lo scultore e poi facevano i creativi. O faceva lo scrittore, ci sono stati, poi adesso non vi sto a dire grandi nomi, ma insomma pensa Marcello Marchesi, tutti i geni che hanno fatto la pubblicità. Vabbè, qui parliamo di anni dopo. Allora, questo capo di agenzia era uno molto ricco di famiglia, uno che gli piace vivere bene, non ha benissimo presente cosa sta facendo, non si ricorda esattamente se è il cliente, l'agenzia, ma tanto ci capiamo, parliamo la stessa lingua, andiamo in elicottero, siamo comunque amici, ci vediamo, teniamo allegra la truppa facendo, beviamo tutti un gin tonic, questa roba qua era. Allora il capo di questa agenzia era un po' questa agenzia finta era così, Allora mi sono domandato, ma questo poi cosa ha fatto? E allora nella postfazione racconto questa cosa, questa paginetta che vi leggo. Questo personaggio si chiamava Darfoglia, molto ricco, eccetera, eccetera. Sempre baciato dalla fortuna, Darfoglia sfugge alle epurazioni di dirigenti causate dalla crisi nei primi 90. Esce indenne da qualche slalom clamoroso, per esempio inverte i fogli preparati per lui dai suoi writers in due riunioni consecutive, una alle 4 con i dirigenti della Disney e una alle 6 con un gruppo di cardinali, per cui dice: se tornasse qui il vostro fondatore e vedesse le cose che fate in suo nome, avrebbe parecchio da ridire. Convinto di parlare di Walt Disney. E dovete ritrovare la fantasia di chi ha creato il vostro universo immaginario, personaggi favolosi che hanno incantato miliardi di persone, illusioni che ancora oggi ci fanno andare avanti con un sorriso nel cuore, credendo di parlare di Gesù. Viene preso in entrambi i casi per un arguto provocatore e se ne va tra gli applausi. Poi coglie una palla al balzo, molla la pubblicità, entra in politica tramite amici che gli garantiscono un seggio sicuro, orientamento centrista. Deputato per un paio di legislature dal 1996, forse anche sottosegretario a qualcosa, coinvolto marginalmente in qualche grossissimo scandalo nei primi 2000, posizione stralciata, prosciolto senza conseguenze, quindi eurodeputato del PPE, consulente per il digitale, tecnologia di cui apprende l'esistenza il giorno stesso della nomina. Qualche anno avanti e indietro con Strasburgo, le cene in inglese, le commissioni con facce di etnie diverse intorno alle stesse carte, poi lascia il seggio e saluta tutti. Una moglie definitiva per sistemare i cocci sparsi dalle precedenti, dolore e noia lasciati in gestione a altri rami della famiglia, si divide tra città, casa al mare e l'ospizio online di Facebook. Foto di vacanze, spiagge, bei tramonti con un bicchiere in primo piano, frasi di saggezza e sobrietà, tutto passa, tutto va, scambi di righe con vecchi colleghi in occasione di compleanni, decessi, festività, post che si cristallizzano uno sotto l'altro a ricordare il loro passato come se fosse stato tutto bello, cosa che in fin dei conti è vera. E questo era come mi sono immaginato, forse è andata così.
Era bello anche l'altro nome dell'agenzia.
L'agenzia che si chiamava, intanto colgo l'occasione per...
Muacchia e Scarfoglia, giusto?
Perché lui aveva molti cognomi, sì, era un po' una cosa un po' Paolo Villaggesca, cioè erano Darfoglia,
cognomi
Muacchia,
brutti sostanzialmente, cognomi,
tanti,
che però erano
tanti,
in un ambito...
In un ambito che ti mette subito a un livello superiore a quello che
il tuo lavoro... cognome lascerebbe in te.
Ma tra l'altro,
infatti. Cioè,
posso dire... Prego. No, perché qui c'è una frase, sai, che le citazioni.
Ah, già, sì.
Questa è una cosa che mi è uscita così, ma è vero. L'azienda è un luogo dove persone adulte subiscono continuamente traumi infantili. Credo che sia vero, è la cosa, almeno che io ho provato, un po' perché, diciamo, il mondo creativo lì, ognuno era convinto di essere un po' geniale, quindi fa delle cose bellissime, e qua ovviamente non era vero, e ci dicevano, no, è brutto... ti incartapecorivi e ti cattivi un po'. E poi perché appunto credo che le gerarchie, che sono, credo che sia la cosa delle aziende sono rimaste, le gerarchie aziendali incomprensibili siano quelle che ti fanno sentire appunto un bambino di 6 anni che non capisce perché, è quel tipo di trauma, credo che sia la cosa che tuttora va avanti. No? Mi sbaglio? Sì.
Un facciamo microsondaggio, sì, sul nostro campione.
Vedo che fate sì, sì. Anche perché... Esatto.
Sto pensando ai traumi infantili dell'azienda Radio Popolare, ma quelli, infatti, sono di un altro tipo, e poi di solito li discutiamo in pubblico.
I traumi infantili, mi viene in mente che in un altro episodio, in un'altra situazione, di questo bambino di allora, molto saccente, molto, molto duro, che faceva talmente paura alla sua maestra dell'asilo, lui si chiamava Bulgherone di cognome, e la maestra gli ha chiesto: ma Bulgherone, ma c'è almeno qualcosa che tu temi? Bulgherone, tu credi in Dio? E lui ha detto: credo in Dio, diciamo che lo stimo. Questo era
questa è la battuta con cui ha vinto la detta come voleva lui, quella delle formiche.
Che come al giornale radio ho detto, e a proposito, sai, come voi che cambiate benissimo argomento, no?
Bravissimo, allora adesso sapete anche la battuta, che forse ricordate perché fu detta e ridetta, e tutti l'hanno attribuita a Woody Allen.
Certo, perché era leniana, perché Woody Allen, no è vero, ha sdoganato sesso, psicanalisi e naturalmente religione e Dio, e quindi quando ci sono quei tre argomenti lì è ovvio che c'è qualcosa di alleniano in ballo. Allora, è andato via il sole, quindi vuol dire è notte.
È ora di finire l'incontro, il libro ovviamente lo trovate, se Walter qualcuno, è qua per firmarlo e quindi...
Io vi ringrazio tantissimo di essere venuti qua questa
grazie
sera.
Grazie davvero come
divertiti.
Sempre.
Grazie, se qualcuno ha qualcosa... Ma c'è.
Siccome se lei non avesse detto la battuta io gliela avrei chiesta, ok. Avendomela ridetta io faccio cambio di domanda. E cioè, faccio bene a comprare il suo libro pensando che tutto sommato mi servirebbe, dato che io mi prendo troppo sul serio?
Guardi, è proprio a quelli come lei che serve questo libro. E non saprei trovare un acquirente più motivato. No, insomma, veda, lei io la ringrazio. Ma come sa, tra l'altro gente che si prende molto sul serio, ovviamente poi chi si occupa, insomma... vaga professionalmente di comicità per forza ha a che fare con se stesso e con gente che ha grossi problemi, non psichici, non solo, però diciamo nel prendersi sul serio, vivere tutto come un dramma, la vecchia cosa, la comicità nasce dalla tragedia, delle volte elaborata, delle volte no, quindi certo, siamo pienamente in argomento.
Grazie a tutti.
Grazie
allora.
Ancora.